Il mondo in un piatto. Storie di donne straniere che vivono in Friuli tra emozioni e cucina. Una trasmissione curata da Valentina Pagani. Chi è l'ospite di oggi?
Paloma Maria Bernabé Casas e arrivo dalla Spagna.
Un saluto a tutti gli ascoltatori, ben trovati su Radio Spazio per questa puntata e ben trovata Paloma, la mia ospite di oggi. Ciao Paloma.
Grazie mille Valentina, grazie di essermi invitata qua per essere con voi oggi.
Grazie a te per essere venuta, perché sei proprio qua negli studi di Radio Spazio a Udine, anche se abiti a Trieste, quindi ti sei fatta anche un po' di strada.
Ho fatto una piccola gita, no? Si direbbe, ma comunque con questi bei paesaggi si fa volentieri.
Quindi grazie ancora per essere arrivata. Paloma è un nome lunghissimo, prima ti sei presentata, raccontaci un po' come mai.
Questo nome tanto lungo ha anche una spiegazione, no? Da noi in Spagna, come voi, siamo un paese molto cattolico, no? Ed è molto abituale trovare il nome, il secondo nome per la donna correlato a Maria, la Vergine, e il secondo nome per l'uomo, e in questo caso Giuseppe, José. Quindi tantissime mie coetanee hanno un primo nome, per esempio il mio Paloma, più l'aggiunta di Maria, no? Per dare in questo caso buona fortuna, no? Portare aspetti positivi a questo bambino appena nato. In più, i due nomi e i due cognomi che abbiamo così tanto lunghi corrispondono, il primo, in questo caso Bernabé, a mio papà, e il secondo Casas, a mia mamma. Quindi questa è la spiegazione di questi quattro lunghissimi nomi che ho.
Ed è una cosa che si continua a fare, questa, quella di mettere nome Maria o José in Spagna?
Tanto sì. Forse adesso, in contrasto con gli anni dove sono nata io, gli anni 80, si usa un po' di meno, ma comunque ci sono ancora tantissimi bambini che portano Maria o José come secondo nome.
E Paloma ha una traduzione in italiano?
E la traduzione sarebbe Colomba, ma so che non lo usate come nome.
No, è vero.
Non lo usate come nome. È un nome molto tradizionale, soprattutto della zona di Madrid, del centro della Spagna, correlato a, in questo caso a, alla colomba, no? Che in questo caso arriva al cielo, no? È un nome comunque di tradizione cristiana, no? E sì.
Da dove arrivi tu? Da che parte della Spagna?
Io arrivo di una città molto antica, fondata dai cartaginesi, dal sud-est della Spagna, Cartagena. E in questa città abbiamo queste belle spiagge, bel tempo, e si trova nella Región de Murcia, che viene così nominata come l'orto dell'Europa.
Che bello l'accento spagnolo.
Grazie mille.
Un piacere ascoltarti. Hai 35 anni e sei arrivata proprio qua a Trieste per viverci nel 2009.
Esatto, bravissima.
Come mai? Noi siamo curiosi.
Come mai? La nostra, la mia storia, la storia che adesso vi racconterò, è una storia d'amore, no? E tanti anni fa, nel 2003, ho conosciuto mio marito, no? Mentre facevamo l'università, mentre lui si trovava a fare una borsa Erasmus, no? Che per i vostri ascoltatori, se non lo sanno, sono queste borse di studio che permettono ai ragazzi della Unione Europea di fare un anno all'università in un paese a loro scelta, no? Quindi questa borsa di studio, che ti apre la mente e ti permette anche di conoscere altri paesi, andare al di là dello stereotipo della nazionalità, ti mette in contatto con tante persone. E una sera, fra amici, fra una festa con ragazzi di tutta l'Europa, là ho trovato mio marito, no? Quindi ci siamo conosciuti, ci siamo innamorati, abbiamo vissuto questo tempo assieme in Spagna. Dopo lui è tornato in Italia, ci abbiamo pensato, pensavamo che la distanza fosse troppo lunga, ma l'amore non capisce di distanze né di frontiere. Quindi un anno dopo ci abbiamo riprovato, ho avuto la possibilità di venire qua a fare anch'io un Erasmus in Italia e di scoprire il vostro paese, la vostra cultura, e di fare anche l'università qua con voi, e dopo di là abbiamo deciso che l'Italia rimaneva un paese positivo per iniziare una vita. Dopodiché lui ha finito l'università, anch'io ho finito l'università, siamo in questo caso abbiamo finito i percorsi formativi che ci permettevano di studiare e di lavorare dopo, e finalmente mi sono trasferita in modo, in questo caso, già non temporaneo ma permanente, a settembre del 2009.
Che bella storia. Tra l'altro tu adesso fai l'insegnante di spagnolo, insegni in una scuola privata di Trieste che fa medie e liceo. E, però tornando alla vostra storia d'amore, vi siete conosciuti molto giovani, eravate ventenni, no?
Sì, sì, sì.
E com'è stato anche amarsi a distanza per un periodo? Come facevate?
Non è stato per niente facile, no? Perché devi sentire qualcosa di molto profondo e avere la persona che ami così lontana, concretamente a 2000 km di distanza, a quell'età quando non hai soldini, perché ovviamente studi, fai qualche lavoretto di weekend, di durante le vacanze, ma non hai la possibilità economica di prendere un aereo ogni 2x3 e andare a trovare quella persona. Quindi è stato difficile, ma abbiamo capito subito che c'era qualcosa di molto importante, che c'era una bella intesa. Avevamo molta fiducia, perché se no uno non inizia questo percorso difficile, e alla fine lo abbiamo vissuto anche come un modo di avere una relazione d'amore che ci permetteva allo stesso tempo di continuare a studiare e continuare a avere una vita ordinata. Quindi noi ogni 2-3 mesi ci vedevamo, ogni volta che ci vedevamo pensavamo assieme alla prossima data, quindi prendevamo assieme già il biglietto per un po' in questo caso stroncare, no, questa sensazione di distanza. E così piano piano è stato difficile, perché non, nel senso non è tutto fiori, no? Ma alla fine siamo molto felici di aver preso questa scelta, perché la distanza è qualcosa di temporaneo, anche se dura per diversi anni, ma alla fine quello che rimane è l'amore.
Ma cosa ti ha colpito di questo italiano? Diego, no? Si chiama?
Sì, Diego. Bene, io quando ho incontrato Diego ero molto giovane, avevo 20 anni ed ero abituata, ovviamente come tutte le ragazzine di quell'età, a vedere soltanto l'aspetto fisico, no? E questo bel ragazzo alto, con i capelli castani, con questi bellissimi occhi castani, al di là di essere in questo caso attraente, era una persona molto interessante. Ricordo che la prima sera che ci siamo incontrati abbiamo parlato del libro di Elias Canetti, Massa e Potere. Quindi abbiamo parlato di questa simbologia, no? Che c'è attraverso la massa, le persone e le nazioni. E questa conversazione qua, che ovviamente non è una conversazione di prima serata, mi ha colpito e io ho pensato: ma chi è questo ragazzo così interessante e del quale io posso imparare tanto? Quindi è questo senza dubbio quello che mi ha fatto capire che mi trovavo davanti a una persona speciale.
All'uomo della tua vita.
Eh sì.
Che non è poco. Quando sei arrivata a Trieste le prime volte, che impressione hai avuto della nostra regione, delle persone che ci vivono, di noi insomma?
Bene, la mia primissima volta, non nel 2006 quando mi sono trasferita qua per fare questo anno alla università, la mia prima impressione è stata quella di vedere tutto verde, no? Sono arrivata nell'aeroporto di Ronchi e ho visto questi grandi campi e con queste in questo caso piantazioni, con questo verde e queste montagne degli Alpi al fondo, e questo mi ha colpito tantissimo, mi è tanto piaciuto, perché da noi a Murcia abbiamo dei paesaggi completamente diversi, no? Con colori ocre, giallo, bianco, perché il deserto, no? Con le palme e il mare, ma completamente diverso. Quindi il paesaggio, la prima cosa. Dopo, quando sono arrivata per la strada che ti porta fino al mare a Trieste, ovviamente la costiera. Là mi sono innamorata e appena ho visto questo castello di Miramare, là ho capito che stavo arrivando nel posto giusto, no? E quindi questo a livello del paesaggio, a livello di architettura, la vostra bellissima architettura che avete in regione, una regione comunque molto elegante, con tanta storia, si vede che ha un vissuto dietro, qualsiasi posto, no? Da Udine a Trieste o Cividale del Friuli, che mi piace tantissimo, no? Come borgo. E dopo piano piano le persone molto simili a noi e in ultimo il cibo, che per noi è importantissimo. Quindi il cibo mi ha colpito tanto.
Ma ti manca la Spagna?
E mi mancano le persone. Alla fine quando uno può essere felice in qualsiasi posto, basta che abbia un gruppo di persone a fianco, un compagno se ha la possibilità, e soprattutto un ruolo nella sua nuova vita, nel suo nuovo posto. Comunque, anche se questo ti dà la felicità, le persone, la famiglia, gli amici di tutta una vita ti rimangono sempre nel cuore. Quindi sì, mi mancano, ma loro sanno che qua sono felice e io sono molto fortunata perché posso andare a trovarli abbastanza spesso, e perché oggi con tutte le nuove tecnologie la vita è in distanza, è molto molto più facile.
Quello sicuramente. Quindi la tua famiglia e i tuoi genitori sono in Spagna? Tutti?
Sono tutti in Spagna e vengono quando possono. Vado io più spesso, ogni tanto mi piacerebbe che venissero di più, perché mi piace anche farli visitare la regione, farli visitare il vostro paese, ma sì, non mi posso lamentare. Alla fine ci vediamo due volte all'anno.
Beh, bene, dai, è una buona frequenza.
Sì, sì.
E tu fai l'insegnante, come dicevamo,
sì.
Come ti trovi in questo ruolo?
Benissimo, io lavoro alla Scuola Internazionale di Trieste e ormai sono 9 anni che faccio questo bellissimo lavoro, che mi permette di trasmettere la mia lingua e la passione per il mio paese ai miei studenti. I miei studenti hanno dagli 11 fino ai 19 anni, perché noi facciamo sia media che liceo. Ed è un lavoro molto divertente, perché sai, i ragazzi sono pieni di vita, quindi questo essere pieni di vita ti permette di fare ogni lezione in modo diverso, ti permette di imparare di loro tante cose e soprattutto creare, in questo caso, piantare un semino che dopo crescerà, in questo caso portandoli dove loro vogliono. Quindi quando io li faccio imparare lo spagnolo, alla fine so che sto aprendo una porta che forse li porterà in Spagna, in Sud America, ma che soprattutto li porterà a conoscere un'altra realtà e quindi ad aprire la mente, che secondo me a questa età è molto molto importante. Quindi mi trovo molto bene, è un lavoro fantastico.
Un'altra delle tue passioni è la cucina.
Sì,
la cucina. Ti piace tanto cucinare?
Sì.
Però ne parliamo tra poco nella seconda parte della trasmissione.
Benissimo, grazie.
Destaca quando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión.
Mondo in un piatto, seconda parte.
E ben trovati ancora insieme per la seconda parte del Mondo in un piatto di oggi. Come ospite abbiamo Paloma, 35 anni, arriva dalla Spagna, vive a Trieste, dove si è trasferita nel 2009 per amore. Fa l'insegnante di spagnolo in una scuola privata sempre di Trieste e ha una grande passione per la cucina, è vero Paloma?
È verissimo, verissimo Valentina. E per me la cucina è casa, no? Prima parlavamo della mancanza degli affetti, del paese, del posto. Penso che attraverso la cucina uno possa riproporre i colori, i sapori, gli aromi del paese d'origine. Quindi sì, la cucina per me è una grande passione, mi permette di sentirmi in Spagna, ma mi permette anche di viaggiare altrove, no? Cucina giapponese, cinese, tutta la
cucina. Ti piace assaggiare e sperimentare?
Tantissimo,
quindi
sono una buongustaia. mangio tantissimo, ogni volta che vado in un ristorante mi piace provare quello che non ho mai assaggiato, qualche volta faccio delle sbagli, no?
Perché sicuramente, quando non sai quello che c'è nel
esatto,
piatto.
Esatto, no? Quindi, ma mi piace correre questi rischi, perché se no non impari, no? E anche quando andiamo in vacanze, no? All'estero, tutto quello che è caratteristico e tutto quello che è più diverso, quello mi piace assaggiare.
Ma in Spagna che cosa si mangia?
In Spagna abbiamo una cucina mediterranea, no? Dobbiamo prima di tutto pensare che la Spagna, come l'Italia, è un paese che, dipendendo dalla zona, le sue varietà regionali esprimono in questo caso i sapori del territorio, no? Se per esempio nella parte nord abbiamo più cibo focalizzato sulla carne di manzo o su tutto questo pesce che arriva del Mar Cantabrico, e nella zona del sud, che sarebbe la mia zona, abbiamo più in questo caso piatti che ricordano l'origine arabo della Spagna e piatti che invece di avere carne di manzo usano la carne del maiale, ovviamente non in quelli di origine arabo, ma la carne del maiale, la carne dell'agnello, la carne del pollo, il pesce piccolo del Mediterraneo e soprattutto nella mia regione la verdura, soprattutto la verdura.
Si mangia tanta verdura.
Tantissima verdura, no?
Perché la coltivano anche.
La coltiviamo, sì. E Murcia è una regione in Spagna conosciuta proprio per avere questa agricoltura molto, molto sviluppata, tanto che facciamo, in questo caso, importiamo i nostri prodotti all'estero, no? E, bueno, esportiamo i nostri prodotti all'estero. E quindi la cucina murciana si caratterizza di queste verdure, ma verdure povere anche, no? E le zucchine, le melanzane, i pomodori e la frutta. La frutta è fantastica, meloni, angurie gigantesche, pesche, perché da noi c'è poca pioggia, ma proprio per questo da secoli e secoli gli agricoltori della regione di Murcia hanno sviluppato questa metodologia di, in questo caso, di uso dell'acqua per compartimenti che vengono annegati per fare che si possa usufruire al massimo di questa acqua.
Paloma, che cosa si mangia più o meno a colazione, a pranzo o a cena?
Bene, la colazione è qualcosa di molto diverso a quella tipica italiana. Ho in mente un ricordo di quando ero qua all'università. Voi mangiate di solito la colazione dolce, no? Invece noi abbiamo la colazione salata. La colazione salata spagnola prevede un caffè, molto meno buono di quello italiano, un toast con il pomodoro, l'olio e il sale. E se uno proprio si sente con forza, può mettere anche il prosciutto. Quindi mi ricordo di fare queste colazioni con il pomodoro, l'olio e il sale, vedere queste mie coinquiline, coccolissime, che mi dicevano: ma come mai? Ma adesso questa è una bruschetta, non lo puoi mangiare. Invece questo qua, che si chiama tostadas de tomate, aceite e sal, e si mette il prosciutto anche jamón, è una cosa molto tipica nostra. Ovviamente c'è anche la possibilità di prendere la colazione dolce, no? Ma la colazione dolce, è quella tipica spagnola, di solito viene in questo caso riservata al momento del weekend. Non so se hai mai sentito parlare di churros.
Sai sì, churros, sì,
benissimo.
Certo.
Sarebbe questa sorta di pasta, non particolarmente dolce, che viene immersa nell'olio, viene fritta e dopo spolverata con un po' di zucchero. È veramente buona se si mangia a fianco a una bella cioccolata calda, ma ovviamente
non meno... è da tutti i giorni,
esatto,
un po' più impegnativa.
solo per il weekend.
Ma tu hai mantenuto in Italia questa colazione salata?
La colazione salata quando posso sì, e forse più durante il weekend. I churros no, perché sono un po' più complessi da fare a casa, ma la colazione salata durante il weekend sì. In settimana mi sono un po' italianizzata e per velocità mangio la colazione italiana, sì.
I pasti invece in Spagna, so, almeno così si dice, che si mangia tardi da voi rispetto ai nostri orari.
Sì, proprio si mangia tardi perché noi abbiamo un'ora e in questo caso il sole da noi arriva un'ora prima. Quindi quando da voi, in questo caso, è quando da voi a luna abbiamo quella quantità di sole normale, in Spagna sarebbero già le due. Quindi è proprio una ragione correlata alla posizione geografica della Spagna. Da noi si fa tutto un'ora e mezza più tardi. Quindi la colazione, forse quella abbiamo soltanto mezz'ora di sbalzo. Il pranzo, da 2 a 3, addirittura se uno lavora alle 4. E la cena, 8:30, 9:30, 10. Soprattutto in estate, tutti questi orari vengono ancora di più spostati.
Quindi anche se uno va in vacanza in Spagna e vuole andare a mangiare al ristorante, non si presenti alle 7:30 perché la cucina è ancora chiusa. Paloma ride.
Mamma mia. E, essendo un paese turistico, c'è la possibilità ovviamente di mangiare prima, ma tutti capiranno che sei straniero.
Ecco, sei già marchiato.
Esatto, nessun spagnolo ti chiederà mai di andare a cena o ti inviterà a casa sua a cena presto. E lo stesso per il pranzo. Quando andiamo in gita con i ragazzi a scuola, ovviamente iniziano ad avere fame un po' più prima, no? E mi ritrovo tante volte là ad andare ai ristoranti tentando di trovare un posto dove ci facciano la cena un po' più presto, no? Ma noi spagnoli mangiamo e facciamo la cena molto più tardi. Ma sai cosa? Alla fine ti rilassi di più, perché non c'è questa fretta. Arriva quando arriva e uno si riposa. In più, per le persone che lavorano, la pausa pranzo di solito dura dalle 2 alle 3 ore, perché è previsto il pisolino.
È vero, in Spagna c'è questa usanza del pisolino.
Fantastica.
Ma si fa poi?
Si fa. E ovviamente se una persona ha questo lavoro e sia mattina e pomeriggio e ha questa pausa lunga, se riesce a tornare a casa, fare il pranzo e riposarsi anche mezz'ora, perché nel senso non deve fare un pisolino d'1 ora e mezza, se riesce lo fa. Quindi è abbastanza abituale, i miei a casa mia lo hanno sempre fatto.
Che bello anche questo. E pensa, tornando agli orari dei pasti, i turisti tedeschi o austriaci che abbiamo per esempio a Lignano, a Grado, li hai mai visti a cena alle 6, alle 6:30?
Loro, sì, sì.
Quando vanno in Spagna cosa fanno?
Penso che soffrano tantissimo, no?
Vabbè, si tratta di abitudini diverse, ovviamente.
Esatto,
noi scherziamo.
Esatto,
anche.
Ma dopo, penso che dopo un po' uno si abitua, perché lo stomaco ti chiede il cibo in modo che se tu sei abituato a mangiare a quell'ora, alla fine mangi a quell'ora. Visto che io sono qua ormai da 9 anni, quando torno in Spagna ho bisogno di mangiare verso l'una, ma dopo un po' mi abituo di nuovo.
Ti abitui anche tu. La cucina della nostra regione ti è piaciuta? Che cosa ti piace?
Tanto, tanto, mi è tanto piaciuta. Bene, io quando sono arrivata qua, ovviamente il primo contatto che ho avuto è stato il contatto con il cibo triestino, no? Che è un cibo, per dire, un poco italiano, no? Con questa tradizione austro-ungarica, no? Mi piace tanto il panino di cotto, no? Con senape creme, e mi piace la giotta, e mi piacciono tanti i sardoni che fanno loro, no? In sabor, mi piace la patata fatta in teccia, tutti questi cibi molto buoni, forse un po' più d'inverno, no? Adesso per questo momento dell'anno sono un po' pesanti, ma è una cucina buona. E dopo piano piano ho scoperto anche la vostra cucina friulana, no? E mi piace tanto venire qua, vedere queste i vigneti, venire a assaggiare il vostro ottimo vino e dopo fermarmi per mangiare un buon fricco, che all'inizio appena l'ho visto ho pensato fosse una tortilla de patatas, no? E invece è molto diverso, no? E mi piacciono tanti i salumi friulani che avete voi e avete tante pietanze.
Ti capita spesso di venire in Friuli?
Sì, a noi piace quando dobbiamo fare un buon pranzo familiare e fare una gita fuori porta, quindi prendiamo la macchina e veniamo qua al Friuli a vedere le cantine che avete e i buonissimi ristoranti che avete a disposizione, quindi sì. E veniamo spesso.
Siamo contenti. Lo sai che qua si dice almeno che tra triestini e friulani ci sia un po' di astio,
sì.
Tu l'hai percepito, è vero?
Guarda,
secondo
questo,
te?
Questo è vero. Nel caso di mio marito, suo nonno era friulano, no? Quindi il nonno era friulano e per parte della mamma, in questo caso, hanno anche Friuli anche e anche Slovenia, quindi è una famiglia che in questo è molto
aperta,
open mind, sì,
certo.
Perché loro sono in questo caso friulani anche, ma questo è vero, sempre con il rispetto e sempre con gli scherzi, ma quando siamo in comitiva con amici, alcuni che sono del Friuli, alcuni che sono di Trieste, fanno questi scherzi, no? Poco fa giocavamo a questo gioco che si chiama Fricco, questo gioco di tavolo,
sì,
dove
sì.
Uno deve scegliere di essere il Friuli, di essere di, in questo caso, Trieste, e abbiamo passato un'ottima serata. È divertente perché in ogni posto, in ogni paese ci sono queste rivalità. Anche nella mia regione c'è la stessa rivalità fra Murcia e Cartagena, quindi Murcia, la città da dove in questo caso dove sono nati i miei nonni, dove hanno vissuto, che sarebbe l'equivalente al Friuli, dove c'è tutta la verdura, tutto questo orto, no? In mezzo alle campagne, e Cartagena, che è la città di mare, quindi proprio come Trieste e in questo caso Trieste e Udine, no? Si potrebbe dire, ma alla fine uno scherza.
Sì, per fortuna sono soltanto degli scherzi. Paloma, prima abbiamo tralasciato un po' le pietanze che mangiate in Spagna, pranzo
sì.
E cena. Di solito cosa ti cucinava tua madre?
Mia madre mi cucinava di solito, durante il pranzo, piatti di cucchiaio, no? Quindi delle lenticchie, questi cocidos, no? Che hanno il ceci all'interno e tre diversi tipi di carne, manso, maiale e gallina, e di sera di solito si mangia più le patate con carne o pesce, o dopo tutta la parte della verdura, se vuoi fare in questo caso una cena un po' più leggera, questi in questo caso piatti che hanno le uova strapazzate all'interno con le zucchine che si chiamano sarangollos, o tanti tanti bolliti di verdure, per in questo caso alleggerire.
Cosa cucini a casa?
Noi cuciniamo tanto spagnolo, alla fine, tanto spagnolo, perché sono io quella che cucina di più.
Quindi tuo marito si deve adeguare,
esatto,
però
lui,
in buone mani, mi pare.
Sì, sì. Noi abbiamo questa cucina tendenzialmente spagnola, ma anche ovviamente con un po' di cucina italiana per la pasta, che ho dovuto imparare a farla bene, perché dopo, se volete, vi dico come si fa la pasta in Spagna, che ci faremo due risate, e ogni tanto anche della cucina etnica, che ci piace tantissimo.
Come si fa la pasta in Spagna?
La
adesso siamo curiosi.
La pasta in Spagna è qualcosa di eretico, quindi si fa con pasta non di qualità di grano duro, ma quella morbida.
Quella che scuoce subito.
Esatto, e si mette l'acqua con tanto olio, che so che non si deve mettere, e niente sale. Metti questa pasta di cattiva qualità, la fai cuocere 30-40 minuti, fino a quando ovviamente quello non è più pasta ma è una sorta di mattone bianco gigantesco, e dopo si aggiunge in freddo, sia per esempio la pasta con il tonno e il pomodoro, si aggiunge in freddo il tonno appena scolato della scatola e il pomodoro. Quindi puoi immaginare cosa è, ma per finire, visto che si era cotta poco, si accende il forno e si mette una mezz'oretta in forno, quindi per farla...
E vi piace così?
All'inizio, ovviamente, prima di conoscere la pasta italiana, era quella pasta che io conoscevo, era quella che mi piaceva, ma adesso non posso più mangiarla. Anzi, sono riuscita a convertire anche la mia famiglia, che quando assaggiava la pasta italiana fatta poco cotta, con gli ingredienti buoni ma in questo caso minimalisti, no? Non riusciva a mangiare, adesso ormai sono anche loro diventati italiani.
Brava Paloma, hai portato la giusta ricetta in Spagna, almeno per un pezzetto. Il tempo a nostra disposizione è terminato, io ti ringrazio però tanto per essere stata con noi, tra poco gli ascoltatori sentiranno anche la tua ricetta che ci hai portato direttamente dalla Spagna, ma non la svelo già, e intanto ti faccio veramente il mio in bocca al lupo per la tua vita qua in
grazie.
Friuli Venezia Giulia, grazie mille per essere stata con noi, e io alle mie ospiti chiedo sempre se vogliono salutarci nella loro lingua.
Sì, certo. Bueno, me gustaría saludar a todos los oyentes de Radio Espacio y desearles un feliz verano. Saludos también a mi familia, tanto la italiana como la española. Y claro, a mis estudiantes también. Hasta pronto.
La ricetta dal mondo.
Oggi faremo un bel gazpacho. un bel gazpacho. Ho pensato di proporvi questa zuppa vegetale che noi mangiamo durante i mesi di giugno, luglio, agosto e anche settembre. Siete pronti per scoprire questo gazpacho? Bene. Prima di tutto partiamo con gli ingredienti. Avremo bisogno di 2 kg di pomodoro che sia maturo, quindi che si senta bello morbido, 200 g di peperone rosso, 120 g di peperone verde, 2 spicchi di aglio, 160 g di cetriolo, 80 g di molliccia di pane, 300 ml di olio extravergine d'oliva, mezzo litro d'acqua e 2 cucchiai di aceto di Modena o di mela e alla fine 2 cucchiaini di sale. Bene, adesso una volta fatto questo, che abbiamo tutti gli ingredienti, prenderemo del peperone rosso e il peperone verde un paio di strisce che non metteremo sul frullatore e dovremo tagliare e conservare. Quindi, per fare tutto questo, come dicevo prima, ci servirà un frullatore. Sarebbe meglio avere quelli americani. Se abbiamo soltanto quella immersione, anche questo va bene. Prendiamo questo frullatore grande e mettiamo tutti i pomodori anche con la pelle. Quindi non preoccupatevi, si mette tutto il pomodoro, si mette questa, la maggior parte del peperone rosso, la maggior parte del peperone verde, si mette l'aglio, si mette il cetriolo, questo sì ovviamente spelato, e si fa frullare tutto, si frulla tutto fino a quando vediamo che è veramente sottile, no? Una volta fatto questo, prendiamo qualcosa per passare questa verdura, no? Quindi prendiamo questo e così togliamo in questo caso tutta la pelle della verdura che non ci servirà, e prendiamo questa parte liquida senza la pelle e la rimettiamo nel frullatore a immersione. Una volta fatto questo, arriva il momento di mettere questo pane che previamente abbiamo ammorbidito con un po' di acqua. Si mette questo pane, questa mollica di pane, nel frullatore e si aggiunge l'aglio e si aggiunge, se non l'avevamo aggiunto prima, e si aggiunge l'olio e l'acqua. Bene, facciamo frullare tutto. Aggiungiamo il sale, frulliamo tutto e se vi piace l'aceto si mette in questo caso anche l'aceto. Bene, in questa seconda frullata noi, dipendendo dal gusto, più salato, meno salato, con più aceto, meno aceto, ci possiamo fermare ogni tanto per controllare. Bene, una volta abbiamo finito questa parte del gazpacho, bisogna conservare tutto in frigo e lasciarlo almeno 2 orette. Io metto sempre il frullatore immersione. Perché? Perché prima di servire, quando vengono gli amici, mi piace comunque rimetterlo nel frullatore e aggiungere un po' di olio in più, che così prende un'altra consistenza. Come viene servito? Bene, se vi ricordate, prima vi ho detto che avevamo messo da parte un po' di peperone. Bene, possiamo mettere in una ciotolina questo gazpacho e sopra si può mettere un po' di peperone rosso, un po' di peperone verde, sempre tagliato molto sottile, se vi piace il cetriolo anche un po' di cetriolo e un po' di pane tostato per dargli questa croccantezza. Si mangia con il cucchiaio e più freddo è, meglio è. Spero che vi sia piaciuta.
Avete ascoltato Il mondo in un piatto, storie di donne straniere che vivono in Friuli tra emozioni e cucina. La trasmissione si può scaricare dal sito www.radiospazio103.it.